Buona domenica cari amici e ben ritrovati qui su Radio Buon Consiglio per l'ascolto della 26esima puntata della rubrica dedicata alla medicina di Dio, nella quale vi parlerò della coppettazione secondo gli scritti medioevali di Santa Edegarda di Bingen e del tessuto connettivo ad essa correlato. Come sempre permettetemi di ringraziare tutto lo staff di Radio Buon Consiglio per l'ospitalità, la fiducia, il sostegno delle loro preghiere e il grande affetto che mi dimostrano sempre permettendomi di proseguire questa rubrica a favore di voi ascoltatori. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore, e con questa rubrica vorrei divulgare la conoscenza medica che Santa Edegarda di Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania attraverso visioni mistiche trinitarie riconosciute dalla stessa Chiesa Cattolica. Iniziamo subito a parlare della coppettazione, detta anche scarificazione, che è uno dei vari metodi di detossificazione del corpo insieme al salasso, di cui abbiamo già parlato nella 16ª puntata e insieme poi comunque ad altri metodi di cui Santa Edegarda di Bingen ci parla nei suoi scritti. Per introdurre tutto il discorso della coppettazione è assolutamente necessario sapere che questo metodo è in grado di drenare le tossine contenute nel tessuto connettivo, detto anche tessuto interstiziale. Ma che cos'è questo tessuto connettivo? Beh, già nel XVIII secolo si sapeva che esisteva un tessuto che veniva chiamato reticolo, e si pensava che fosse una sorta di matrice nella quale erano immerse tutte le cellule del corpo, cosa alquanto vera, ma non si sapeva quale fosse la sua funzione. Nel XIX secolo si iniziò a chiamare questo tessuto connettivo, proprio come lo chiamiamo oggi. E venne scelto questo aggettivo connettivo in quanto si capì che questo tessuto era in grado di connettere, di collegare le varie cellule del corpo tra di loro. Si capì infatti che il tessuto connettivo non era solamente una struttura trofica, cioè di sostegno, ma anche di connessione, e aveva anche delle funzioni specifiche, ad esempio quella che oggi conosciamo di trasportare sostanze nutritive alle cellule, oppure smaltire i prodotti del loro catabolismo, cioè le tossine, che la cellula produce normalmente eseguendo le sue quotidiane funzioni fisiologiche, sia che sia una cellula nervosa, ossea, muscolare, epiteliare, epatica e così via. Per non annoiarvi, non vi elenco tutte le sostanze che sono state ritrovate ad oggi nel tessuto interstiziale, perché sono davvero tantissime. Ma giusto per citarne solo una molto nota, il collagene, che è presente e essa conferisce corpo, struttura, consistenza, densità e densità diverse, quindi con anche delle funzioni di sostegno strutturali fondamentali. Spesso si sente parlare di collagene nelle creme rassodanti per il viso. In realtà la funzione del collagene non è solo estetica. Pensate che il collagene è responsabile anche dell'esatta posizione degli organi all'interno dell'organismo, per cui grazie alla presenza del collagene e quindi alla densità del tessuto connettivo, che è diversa nelle diverse parti del corpo, questi organi non possono collassare, per esempio, all'interno dell'addome, anche se non sono, non è solo il collagene a farli rimanere nella corretta posizione, ma esistono anche altre strutture, come ad esempio una sorta di legamenti che trattengono gli organi al loro posto. Meraviglie del creatore, aggiungo io. Il collagene è presente, per esempio, in grandi quantità, in grande concentrazione, nelle cartilagini, nei legamenti, e laddove è carente, poi le cartilagini via via con l'età si consumano e poi si creano molti problemi. Ma questo è solo uno dei componenti del tessuto interstiziale, detto anche connettivo. Questo si occupa di smaltire, come dicevo, non solo le tossine endogene, cioè quelle prodotte normalmente dalle cellule, dal loro lavoro quotidiano, ma anche quelle esogene, cioè quelle provenienti dall'esterno del corpo, da ciò che mangiamo, beviamo, respiriamo, dai farmaci che assumiamo, ed infine tutti gli agenti patogeni. Pensate ai virus, i batteri, le muffe, i funghi, eccetera. Chi di voi bazzica i social avrà senz'altro sentito nominare un certo organo denominato fascia. Si tratta di un nome alternativo al tessuto connettivo. Ma come fanno tutte queste tossine che devono essere smaltite a ritrovarsi nel tessuto connettivo, che quindi è una vera e propria sorta di deposito? Come sappiamo, il circolo sanguigno è un circolo chiuso e completo, nel senso che le arterie che partono dal cuore portano poi via via verso la periferia i nutrienti a tutti i tessuti, diminuendo dal cuore alla periferia di diametro e diventando via via prima arteriole e poi capillari, dai quali poi continuano senza soluzione di continuità, cioè senza interruzione, come venule, quindi vene, ed infine ritornano al cuore. Il circolo sanguigno ha lo scopo di portare a tutti i tessuti ossigeno e nutrienti con le arterie e di drenare, riportare via da essi anidride carbonica e tutte le sostanze nocive che poi verranno espulse dall'organismo. I capillari costituiscono il punto di scambio maggiore tra nutrienti da cedere ai tessuti insieme all'ossigeno e le tossine in generale da smaltire insieme all'anidride carbonica. Ma nella stessa sede dei capillari immersi nel tessuto connettivo vi è anche il sistema linfatico, che ha proprio lo scopo di ricaptare, di catturare tutte quelle sostanze nocive presenti nel tessuto connettivo perché fuoriuscite proprio dalla sede dei capillari. Gli scienziati hanno scoperto che attraverso la parte del liquida del sangue, cioè il plasma, il 10% del sangue, proprio sotto forma di plasma, abbandona il circolo sanguigno per riversarsi proprio nel tessuto connettivo, dove però il compito dello smaltimento di tutte queste sostanze nocive viene affidato al sistema linfatico lì presente. Qualora però il sistema linfatico, e qui è il nocciolo della questione, abbia già un sovraccarico tale da non essere più in grado di smaltire efficacemente tutte quante le sostanze dannose, le tossine presenti nel tessuto connettivo, ecco che tali sostanze rimangono proprio lì, in attesa di essere drenate. Quindi è proprio compito della coppettazione estrarre tutte queste sostanze dannose, non drenate dal tessuto connettivo, attraverso il sistema linfatico, mentre quelle che invece vengono drenate dal sistema linfatico e che vengono poi riversate nell'atrio destro del cuore, vengono successivamente di nuovo riversate nel circolo sanguigno ed eliminate fisiologicamente attraverso il fegato, i reni o in alternativa attraverso il salasso di cui avevamo già parlato nella 16ª puntata di questa rubrica. È importante sapere che nel tessuto connettivo sono presenti terminazioni del sistema nervoso vegetativo che è collegato agli stati di umore della persona, come ad esempio la calma, l'agitazione, eccetera. E questo teniamolo a mente per la seconda parte della puntata perché ci servirà. Quando infatti si ha un eccesso di attività del sistema vegetativo, come se fossimo sempre in uno stato di allerta, di pericolo, il livello di acidità dei tessuti è molto alto, ma in maniera non fisiologica, il che favorisce la recrudescenza delle malattie già presenti oppure il loro insorgere, o addirittura la cronicizzazione di quelle che sono già presenti o addirittura silenti. Infine, nel tessuto connettivo sono presenti anche cellule del sistema immunitario in continua comunicazione con il sistema nervoso vegetativo, il sistema circolatorio e sistema linfatico. Non a caso, infatti, si dice che il corpo umano è una macchina meravigliosa, naturalmente non dovuta al caso. Pensate che uno studio statistico ha verificato che mai al mondo potrebbe capitare che per casualità sia possibile l'eventualità, la possibilità che il corpo umano nasca appunto dal caso. È tale la complessità dei meccanismi e delle strutture che anche chi non ha un background culturale può facilmente intuire che solo la mano del creatore ha potuto eseguire un'opera così meravigliosa. Lo fece poco meno degli angeli. La medicina heideggeriana si basa primariamente sulla detossificazione dell'organismo e il tessuto connettivo, come abbiamo capito fin qui, è proprio uno dei depositi principali di tossine. Spesso i rimedi di Sant'Ildegarda agiscono proprio a livello del tessuto connettivo per guarire da disturbi e malattie, come ad esempio l'elisir di Lemna o di Scolopendrio e molti altri. Ma qualora il tessuto connettivo sia, passatemi il termine, intasato, da così tante tossine, che il sistema linfatico non è più in grado di drenare efficacemente, questi rimedi non riescono ad agire. Ecco perché è così importante la detossificazione. Primariamente per quanto riguarda il sistema circolatorio sanguigno, si agisce con il salasso, che poi ha anche delle ripercussioni sul tessuto connettivo, ma principalmente la detossificazione del tessuto connettivo avviene proprio attraverso la coppettazione. Durante la coppettazione vengono eliminati tre elementi principalmente: il muco, il melange, chiamiamolo così, e la bile nera. Il muco è quello che Sant'Ildegarda chiamava flegma, cioè una certa componente fredda e umida che è, in base alla teoria degli umori medioevale, caratteristica di quei soggetti che sono categorizzati come flegmatici o flemmatici, cioè che hanno poca energia, che sono lenti nell'agire, nel decidere, che sono titubanti. Il melage invece è un insieme di sostanze nocive do dovute proprio a marcescenza, putrescenza, causata da processi patologici profondi. La bile nera è invece una componente secca e fredda che quindi ha sempre necessità di calore ed è altamente energivora. Quindi tutte queste tre componenti di certo bene non fanno al nostro organismo e finché non le estraiamo, qualora appunto siano in eccesso, il sistema linfatico non sia in grado di drenarle efficacemente, la competazione è assolutamente necessaria. Per inciso, mi preme sottolineare che tutte queste informazioni sono anche riportate dalla moderna omotossicologia, che è quella disciplina della medicina integrata che studia l'effetto delle omotossine sull'organismo e il relativo trattamento. Questa branca della medicina nacque negli anni 50 grazie al medico tedesco dottor Reckeweg, il quale elaborò la stimolazione delle capacità di autoguarigione del paziente a livello enzimatico, metabolico, immunologico e emuntoriale, cioè attraverso gli organi emuntori che sono poi il fegato, i reni, l'intestino, i polmoni e la cute che lasciano fuori uscire tutte queste tossine. Ma perché vi dico questo? Cos'è un esercizio di cultura? Assolutamente no. Perché chi già ha avuto modo di ascoltare qualche puntata di questa rubrica sa quanto mi prema sottolineare l'evidenza per la quale Santa Ildegarda di Bingen nel XII secolo non poteva assolutamente riconoscere tutti questi dettagli e tutti questi meccanismi del nostro corpo se non grazie a vere e proprie illuminazioni divine. A San Bernardo di Chiaravalle, infatti, diceva che lei, parole testuali, era un essere senza istruzione, ma che era nella sua mente che veniva istruita. Ora vi elenco per quali malattie o disturbi si ottiene un'azione immediata attraverso la coppettazione. Udite bene. Disturbi collegati alla testa, cioè senso di pressione, di oppressione, mal di testa, disturbi della vista, pressione alta, tinnito, cioè acufeni, coi fischi alle orecchie molto fastidiosi, ma anche stiramenti muscolari e mal di schiena, vene varicose, bronchiti, asma. Meteoropatia, cioè quei disturbi collegati con il cambio delle condizioni atmosferiche, mal di testa dovuto alla pressione minima alta, disturbi biliari, tonsilliti, disturbi epatici e ormonali, ischialgie, ulcere duodenali, gastroduodenali, alta pressione intraoculare, che poi è la causa di molti disturbi visivi, anemie, blocchi linfatici. Devo continuare? Penso di no. La coppettazione completa, cioè su tutta la schiena, non dovrebbe essere praticata da chi ha la pressione sempre bassa. Questo perché, benché il sangue che fuoriesce durante la coppettazione è veramente di volume esiguo, chi ha già la pressione bassa poi deve ricostituire questo volume che è fuoriuscito e quindi è uno sforzo per l'organismo. Ciò non di meno, però, si possono eseguire delle coppettazioni solo nei punti che corrispondono agli organi che sono interessati da disturbi o malattie. Bene, fermiamoci un momentino per lasciare decantare tutte queste informazioni introduttive che ci servono per la seconda parte della puntata. A dopo! Eccoci ritrovati per la seconda parte della puntata in cui parleremo un po' più nel dettaglio della coppettazione. La coppettazione umida è molto di moda e non prevede la fuoriuscita di sangue. Per questo è meno efficace e viene spesso praticata dagli sportivi principalmente per decongestionare i muscoli dalle tossine dopo uno sforzo intenso muscolare, per esempio in vista di una gara, oppure per decontratturare i muscoli. Vi sarà capitato, per esempio, di vedere su internet le foto di questi sportivi. Hanno la pelle che presenta cerchi arrossati, specialmente sulla schiena. La coppettazione umida permette la fuoriuscita dei soli muchi nocivi, come li chiama Sant'Edegarda, ma non del sangue carico di tossine, e questi muchi nocivi, dice la santa testualmente, abbondano per lo più fra la pelle e la carne, danneggiando assai gli uomini. Anche in questo caso notate bene che, sebbene nel Medioevo non esistesse il concetto di tessuto connettivo o interstiziale, qui Sant'Edegarda ce ne parla chiaramente, dicendo proprio che questi buchi nocivi si trovano tra la pelle e la carne, concetto assolutamente sconosciuto e innovativo per l'epoca. La coppettazione cruenta, invece, permette la fuoriuscita sia dei muchi nocivi che del sangue carico di tossine, sia endogene che esogene. Per ottenere la fuoriuscita anche del sangue, vengono praticati minuscoli forellini alla cute solo nei punti dove le coppette verranno posizionate, e questi forellini sono praticamente indolori. Vengono ottenuti utilizzando quelle penne pungidito che ad esempio usano i diabetici per testare i livelli di glucosio nel sangue, e chi avesse già familiarità con questi dispositivi sa già che l'operazione è veloce e indolore, anche perché gli aghi sono lunghi, davvero pochissimi millimetri. Quando si parla di coppettazione nell'ambito della medicina edegardiana, ci si riferisce sempre alla coppettazione cruenta, che è la via di detossificazione più completa dopo il salasso. È molto interessante sapere che l'azione detossificante può essere locale oppure profonda. Mi spiego meglio. Se una coppetta viene posizionata per esempio dietro l'orecchio a livello del collo a ridosso dell'osso occipitale, in presenza di tinnito, cioè il fischio all'orecchio, l'effetto sarà locale, solo sull'orecchio e quindi su questo specifico disturbo. E questo vale per alcuni punti dove vengono posizionate le cuppette. Ma quando invece le cuppette vengono posizionate in altri determinati punti sulla schiena, l'azione sul tessuto connettivo sottostante la cuppetta si rifletterà sull'organo all'interno del corpo corrispondente a quella specifica area della schiena. Questa seconda attività, che potremmo definire profonda, è molto efficace perché ci consente di agire dall'esterno in modo semplice e veloce, raggiungendo organi interni impossibili da detossificare selettivamente e quindi, in ultima analisi, curare senza la chirurgia oppure drenaggi invasivi. Potremmo dire che esiste un collegamento cute-visceri tra la pelle della schiena e gli organi interni a seconda di dove la cuppetta viene posizionata. Queste specifiche aree della schiena corrispondenti ai vari organi interni sono state neurologicamente testate e ve le elenco. Esiste la zona dei polmoni, dei bronchi, del pancreas, dello stomaco, dei reni, dell'ipertensione, della depressione, degli ormoni, delle tonsille, della tiroide, della bile, del fegato, delle ghiandole surrenali, dell'appendice, della zona genitale ed infine dell'anca. Tutto ciò è possibile perché, come abbiamo detto prima e tenuto in memoria, il tessuto connettivo è riccamente innervato dal sistema nervoso vegetativo che collega l'organo relativo a quella specifica area della schiena. Chiunque abbia fatto degli studi di anatomia presenti in varie facoltà, non solo quella di medicina, sa bene che dalla midollo spinale fuoriescono attraverso le vertebre, che hanno dei fori appositi di uscita, dei nervi a coppie. Una coppia va verso la parte dorsale del corpo, verso la schiena, e va in periferia. La coppia invece di nervi vertebrali, così si chiamano, che vanno verso la parte ventrale, si immergono, per così dire, verso i visceri, quindi verso tutti gli organi interni. Ecco quindi spiegata questa connessione tra determinate aree della schiena a livello di cute e gli organi interni. Ma ascoltiamo ora dalle stesse parole di Santa Hildegarda di Bingen quali sono le specifiche caratteristiche della cuppettazione. Se si vuole fare una cuppettazione con ventosa, la si faccia a digiuno, perché allora la putredine scorre nelle vene separata dal sangue. Infatti, dopo aver mangiato, il sangue si mescola alla putredine e se si volesse praticare la cuppettazione, in quel momento il sangue uscirebbe insieme alla putredine. Solo nel caso in cui l'uomo è debole di cuore, mangi un po' di pane e beva un sorso di vino prima di iniziare la cuppettazione. E Santa Hildegarda prosegue dicendo che la cuppettazione giova di più ai giovani che ai vecchi, perché nei giovani gli umori abbondano più che nei vecchi. Conviene più in estate che in inverno, poiché gli uomini mangiano cibi più freschi e succhi più freschi e più verdi, attraendo anche i mucchi freschi. Chi ha carni molli e pingui lasci uscire due volte il sangue attraverso la scarificazione. Coloro che invece sono magri lo facciano una volta al mese, qualora fosse necessario. Chi ha male agli occhi, alle orecchie o in tutta la testa, ponga la coppetta all'estremità del collo oppure nel dorso del dorso. Chi sente male al petto, applichi la coppetta sulle scapole. Chi ha male ai fianchi, le ponga su una delle braccia, all'attaccatura della mano. Chi ha male alle gambe, la applichi sulla gamba. Chi ha dolore alle viscere, ponga la coppetta tra la natica e il ginocchio, cioè sul retro della coscia, ma non più di 3 o 4 volte nello stesso punto nell'arco della stessa ora. Si applichi raramente la coppetta sui polpacci e sulle tibie. Dopo la coppettazione non è necessario sottrarsi per precauzione al chiarore del sole e del fuoco o sottrarsi a certi cibi come si fa per il salasso. Ma proseguiamo non con le parole di De Garda, dicendo che la scarificazione può essere usata anche dai veterinari sugli animali, cavalli, buoi, asini, tutti gli animali forti e corpulenti. L'animale dopo la coppettazione non dovrà essere sottoposto al lavoro nei campi o per altro lavoro per alcuni giorni, almeno 4. E poi si può ripetere l'operazione dopo il 4° mese. Anche le pecore, pur non essendo corpulente, Sant'Ildegarda consiglia che vengano sottoposte spesso al salasso, altrimenti si potrebbero ammalare facilmente. Un'ultima informazione utilissima per tutti. Dove poter eseguire una coppettazione? Possono eseguirla tutti i medici oppure gli infermieri in presenza di un medico. Sul sito dell'Associazione Sant'Ildegarda di Bingen è possibile trovare l'elenco dei medici ildegardiani. Bene, penso che anche per questa puntata ci siamo lasciati stupire dalle meraviglie del creatore. Quindi per ora dal XII secolo è tutto. Sperando di poterci risentire, carissimi ascoltatori, a Dio piacendo, domenica prossima, 14 giugno, per la 27ª puntata di questa rubrica di medicina medioevale, davvero attualissima per tutti. Ave Maria, corredentrice!